grazie per questa brillante analisi del caso Lontano e dell'anticipazione che questo caso ha rappresentato rispetto ad altre dinamiche, dinamiche ancora in corso e non però come avremmo potuto pensare a un certo punto dopo la citazione di Huntington, non viene alla nostra lo scontro di civiltà, mi pare, ma altri fenomeni di grande interesse. Grazie ancora e ora introdurre il professor Remigio Ranti, investigatrice italiana, che ci parlerà di globalizzazione e territorialità, dinamiche regionali svizzere e trasfrontaliere. Grazie.
Grazie Presidente per aver invitato un economista, mi piace anche molto la storia, ma ognuno ha la propria disciplina, e quindi per aver introdotto un discorso probabilmente complementare a quello di chi mi ha preceduto, magari con la difficoltà anche di una terminologia che può essere interpretata in modo diverso, addirittura con forse il vantaggio anche di qualche contrapposizione. E cominciamo dal titolo: globalizzazione e territorialità, dinamiche regionali svizzere trasfrontaliere. Dopo aver sentito il collega Nicolas Schmidt, c'è una prima contrapposizione, nel senso che abbiamo sentito che lo svizzero non ama parlare di globalizzazione, cosa che è vero, e poi però lui ha insistito sugli aspetti interni, che io condivido pienamente, ma come economista devo dire, se c'è un paese che direi da sempre ha vissuto la globalizzazione, questa è la Svizzera. E quindi ecco che salta fuori già un po' il segreto, quella che nei miei corsi chiamo la regola d'oro di questo convivere degli svizzeri da 7 secoli, se volete da poco più di 150, e che fa della Svizzera un laboratorio, è che se questo paese federalista di 26 cantoni che sono che hanno un governo indipendente, una propria costituzione, esiste è perché nella storia questo territorio si è situato tra dipendenze, troppo piccolo, troppo povero anche per non essere dipendenti dagli altri, e con queste forti intraprendenze tipiche dei Valerani, in particolare in questo senso c'è tutta una storia che ci accomuna. Quindi una Svizzera frutto di dipendenze e intraprendenze, e io, al contrario del collega Schmidt, metterei l'accento in modo complementare sulle dipendenze. Quindi un paese che nelle bufere della crisi, della globalizzazione e della crisi economica e anche di società attuale sembra ancora lì ben con la bandiera che sventola bene, perché tutto sommato il nostro federalismo tiene questo principio di sussidiarietà dal basso verso l'alto e non viceversa, costituisce una forza e un esempio. Dall'altro lato l'abbiamo visto con le citazioni di quegli esempi del collega Schmidt, una popolazione che magari poi ha mitizzato certe cose, ma intanto costruisce questa forza interna. E quindi ecco un laboratorio, e quindi ricollego all'intervento del professore Celi precedente, un laboratorio non per inflazionare questo concetto, perché ce lo vedremo alla fine se sarò capace di averlo dimostrato, la Svizzera è da sempre una realtà postmoderna, anche se ha vissuto la propria epoca con il 1848, con una nuova Costituzione federale, quindi che che si inseriva nel solco della creazione degli stati nazionali. Ma poi, per questa dinamica di essere tra dipendenze e intraprendenze, ecco che si può dire che è postmoderna, perché oggi più che mai anche la Svizzera vive questi cambiamenti nei vincoli, ecco un concetto forte sentito stamattina dagli storici e non solo quelli economici, un concetto che mi è familiare perché all'Università della Svizzera Italiana e alla Scuola Politecnica Federale di Losanna negli ultimi anni ho proprio insegnato economia delle istituzionali, non come economia delle istituzioni, ma istituzioni definite come vincoli, come regole, e oggi stiamo proprio in pieno cambiamento di regole, ciò non vuol dire che non ce ne saranno più, ce ne devono essere, ce ne sono delle altre, e il laboratorio svizzero è in continua negoziazione, sia all'interno sia all'esterno. Non apparteniamo all'Unione Europea, però se noi guardiamo i parametri, in particolare quelli di Maastricht, noi siamo più europei sicuramente dell'Italia, e quindi anche nella nostra legislazione, io sono stato parlamentare a Berna tra il 1995 e il 99 per una legislatura in cui il ricercatore è sempre stato alla politica, ecco, proprio in quell'epoca nascevano gli accordi bilaterali, oppure c'è una regola che dice ogni nuova legge votata dal Parlamento ha alla fine un articolo sulla compatibilità col diritto europeo. Allora, in genere si decide di essere compatibili. Là dove ci sono delle buone ragioni per non essere compatibili, allora lo si dice forte e magari si va anche a votare, quindi sul franco svizzero, sulla la nostra neutralità, anche se è diventata molto relativa e da interpretare, sul concetto di sovranità, ecco, si discute molto. E quindi ho dato un po' quella che era la tesi e cerco brevemente di sostenerla, non leggendo un testo, consegnando il testo in ritardo, ma mi dicono che sarà nel sito della Cisco, e mi baso su una serie di slide evocative che magari vedete mai. Ecco, una prima parte della mia relazione, la territorialità. Ecco, qui devo definire cosa intendo per territorialità, quindi non è il territorio geografico, ma è la capacità di una popolazione che vive su un determinato territorio di esprimere, di fare governanza. A me non piace il termine governance, perché in italiano, sono andato a guardare il suo dizionario, esiste il termine governanza che ha esattamente il significato di governance nel senso moderno e non nel senso di governo e di governo istituzionale. Ecco, e quindi perché è postmoderna la Svizzera? Proprio per quello che diceva Schmidt, la territorialità della Svizzera, ecco, si basa sulle differenze e sul fatto che poi queste differenze si riesce a farle convergere verso un'unità. Quindi vediamo la prima, la geografia fisica. La Svizzera non ha nessuna unità, perché nemmeno il fiume Reno qui al nord fa da confine, perché abbiamo Schaffhausen che è deborda, abbiamo Basilea, forse Giura, ecco, fa un po' da confine, ma poi Ginevra ha tutta una storia che deborda, il Canton Ticino, io sono ticinese, l'esempio di un territorio totalmente al sud delle Alpi, e a dimostrazione che le Alpi non sono mai state o non dovrebbero essere un confine, una barriera, parentesi del periodo fascista, quando si voleva portare, in parte ci si è riusciti, in parte i confini alle Alpi. Quindi una prima differenziazione che si sovrappone poi a un contesto linguistico già accennato, estremamente complicato, quindi quattro lingue, anche se il romancio è parlato dallo 0,5% della popolazione, però l'italiano siamo appena 5% e dobbiamo considerare gli italiani immigrati e i figli di seconda e di terza generazione oltre San Gotardo per poter dire che l'italiano è forte. E se consideriamo l'italiano per esempio sulla lingua del lavoro, siamo arrivati al top, era 1980-1990, l'italiano praticato concerneva il 15% della popolazione, oggi siamo alla metà. E poi le differenziazioni confessionali, quindi qui non corrisponde per niente con le lingue, con la geografia fisica, quindi qualche cosa, una diversità che si aggiunge a quell'altra. E poi prendiamo la differenziazione tra urbano e rurale. Mi è piaciuto la cena prima a Aosta, che non è una città, che è una città però che non è, che non è alpina, e questa differenza urbana, territorio periferico, Alpi, è la storia della Svizzera, sì, nata come questo patto fra tre cantoni alpini, però subito dopo, se non ci fosse stato Lucerna, Zurigo, Berna, Friburgo, e questo contratto con le città, sicuramente questo spazio non sarebbe sopravvissuto rispetto alle dipendenze dell'esterno. Siamo un paese comunque aperto di collegamenti, quindi il ruolo dei trasporti è estremamente importante, e spiega perché la Svizzera esiste, o perché è esistito, nel senso che tutte le potenze esterne, realtà della penisola compresa, avevano interesse di poter transitare queste Alpi. Gli svizzeri, sì, è vero, avevano avuto una fase di espansione, però poi hanno perso nel 1515 a Marignano e hanno imparato che era meglio rimanere sul proprio territorio, e questo ha salvato in fondo parecchio della sovranità nazionale. E quindi ecco che nel 1648, pace di Vestfalia, non è che i cantoni svizzeri abbiano partecipato, però tre landamani di Basilea, particolarmente bravi, si dice a loro spese personali, sono stati lì un paio di mesi, in pratica sono venuti a casa con uno statuto di riconoscimento della loro sovranità a geometria variabile, perché era un gruppetto di cantoni con delle regioni dipendenti, eccetera, proprio in una pace che decretava in fondo l'inizio del percorso che doveva portare allo Stato nazione. E quindi in questo caso la Svizzera che si fa riconoscere in questo momento qui una propria sovranità che in realtà è a geometria variabile. Quindi ecco perché la giustificazione, la pertinenza del carattere postmoderno della Svizzera. Ma vediamo un po' quindi il cambiamento. Ho detto che in contrapposizione, adesso io mettevo l'accento su quello che cambia. E qui, a questi quattro livelli, vediamo dei cambiamenti che sono impressionanti. E devo ringraziare i miei colleghi dell'Università di Losanna, geografi e informatici, che producono queste cartografie che sono sicuramente sorprendenti. Ecco, qui vedete è una riproduzione anamorfica, nel senso che nella riproduzione, nella cartina, non si tiene conto dei metri della geografia metrica, ma del fenomeno da rappresentare. Quindi 1850-1880 non è proprio la cartina della geografia fisica del territorio della Svezia, però la si riconosce. 2000-2010, riuscite forse a intravedere un po' questo pallone, è che la demografia è stata talmente stravolta per cui ecco che la parte germanofona in particolare, la parte urbana, metropolitana, è diventata estremamente importante. E quindi in un contesto, la demografia, sintesi di tante cose, in un contesto del genere, quale sarà l'avvenire dei 26 cantoni? Andiamo avanti, una cosa ancora più impressionante, perché qui trovate anche il Piemonte e trovate, andando a cercarlo, ecco qui c'è la cosa da vostra, la carta anamorfica che rappresenta gli impieghi nel 2000, quella del 2010 non c'è ancora. Vedete cosa rappresenta Milano e Piemonte, veramente un polmone grossissimo, però anche Zurigo e comunque dall'altra parte Lione, molto, molto importante. Quindi questo è uno spazio che rappresenta in fondo lo spazio regionale intrametropolitano e intermetropolitano delle Alpi centrali. Quando faccio vedere questa cartina tutti i politici sobbalzano e gli economisti dicono è veramente così. Ma una realtà del genere funzionale, poi è vero che c'è di mezzo il confine che quindi corregge certe cose e che quindi spiega i movimenti di destra, che ci sono in Svizzera, la Lega, che c'è in Svizzera e quindi il protezionismo, però ecco, io do questi messaggi. Se poi guardiamo la cartina delle lingue, sicuramente non si vedrà perché nei colori oscuri, vi è rappresentato un fenomeno bellissimo che fa vedere che i frontieri non separano più niente. Là dove siamo su una frontiera linguistica, spontaneamente il ticinese conosce 3 lingue, il romancio ne conosce 4. Non è vero che tutti gli svizzeri tedeschi parlano francese, ma quando siamo vicini si parla francese. I romani hanno particolari difficoltà con il tedesco. Allora, ecco, e poi addirittura la statistica, che c'entra un po' l'Europa, per poter fornire, purtroppo in questa Unione Europea ci sono sempre i dati con il pallino bianco in mezzo della Svizzera, perché non ci sono i dati statistici. Oggi c'è stato anche qui un accordo e quindi per fornire dati omologabili con i dati europei, però io dico non solo per ragioni statistiche, ecco qui viene rappresentata la Svizzera di 7 grandi regioni, che probabilmente è più che probabilmente, che è sicuramente più vicina alla realtà economica, però c'è una realtà politica così forte che sicuramente, anche se si parla a Basilea di fondere sia i cantoni o Ginevra e Vaud, hanno già fatto una votazione disastrosa, perché la volontà politica, me l'ha spiegato bene il collega Schmidt, è molto forte. Però io da economista devo far vedere i mutamenti. E quindi vengo alla terza parte, termino. Quindi si va da un punto di vista funzionale dagli stati nazionali a delle reti territoriali metropolitane. Beh, questo fenomeno di cui il vostro convegno vi ha parlato durante 3 giorni, l'insistenza sulle reti, e io ho partecipato solo stamattina, ma sicuramente sarà saltato fuori anche il potere metropolitano. E quindi come gestire, come arrivare a una governanza di una realtà del genere, anche la Svizzera credo che ha i propri problemi. Finora ha creduto di risolverli con questi accordi bilaterali molto mirati con l'Unione Europea, che hanno permesso alla Svizzera in fondo di andare a realizzare la libertà di circolazione per le quattro libertà, quindi persone, merci, capitali e servizi. Forse non è ancora stata realizzata in nessuna parte dell'Europa. E questo ci causa quelle difficoltà politiche espresse dai partiti di destra, o nazionalisti o populisti. Quindi la dimostrazione che dobbiamo fare i conti con queste dipendenze, perché l'Unione Europea, ma soprattutto l'OSCE, ci dicono: beh, ma insomma, perché gli svizzeri devono essere serviti al ristorante alla carte e gli altri mangiano il menù? E quindi fate il piacere di, per esempio, nella questa gestione dei capitali in cui la Svizzera ha deciso, e non era una cosa di niente, di trattare solo soldi puliti, e quindi regolare le questioni fiscali con tutti gli altri paesi. Una cosa, noi abbiamo il nostro modello, ci si dice comunicazioni automatiche, eccetera, siamo alle vincoli, alle regole del gioco, ci sono varie modalità di realizzare un obiettivo che è comune. E quindi ecco che vi sono diverse strategie, quindi la nuova realtà, siamo dentro in mezzo tra due spazi metropolitani, c'è la Costa, ci sono anche le altre valli alpine italiane, e questi sono gli scenari della pianificazione territoriale della Svizzera, e il modello per il 2030 è stato disegnato già dai pianificatori e diffuso, presenta già la Svizzera definita secondo questi spazi funzionali, per me sono 9, 5 spazi di agglomerati urbani e 4 che sono periferie. Ecco, per esempio lo spazio alpino, che qui vedete in giallo, esige veramente una governanza all'interno dei vari livelli istituzionali, una governanza propria, e Nicola Sommita aveva insistito su questa votazione sulle Alpi, sull'iniziativa delle Alpi, che dimostra come gli 8 paesi alpini vogliono andare in questa direzione. Però il problema dei rapporti di forza non è da niente, e mi piace terminare facendo vedere 3 opere dell'architetto ticinese Mario Botta, conosciuto a livello mondiale. Guardate questa chiesa recente, una quindicina d'anni, c'è addirittura il sole che arriva, che dà una forza incredibile. Oppure questa chiesa che si trova a Monio, nella Valle Maggia, una valanga aveva fatto sparire la chiesa, e si è avuto il coraggio, in un paese che non ha più abitanti, di costruirla. E per far vedere come i simboli contano, stamattina è stato detto molto, non lo vedete, ma forse a San Francisco parecchi di voi sono andati, e al MoMA, Museo of Modern Art di San Francisco, vedete questa realizzazione di Botta attorniata da grattacieli, e con quale forza riesce a imporsi. quindi un po' il mio slogan, la montagna e il territorio come la Val d'Aosta, la Svizzera, se vogliono, però è un'altra dimensione, bisogna reinventarla come bisogna reinventare le solidarietà, e forse questa forza ce l'abbiamo nel